Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curacept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curacept Afte Rapid, rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer. O puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger iHybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.
Sono passati 30 anni, potremmo anche dire che sono volati questi 30 anni. 30 anni da quel maledetto weekend di Imola al circuito Enzo e Dino Ferrari. 30 anni da quel weekend doppiamente mortale. Un weekend iniziato male e proseguito peggio. Un weekend di cui abbiamo già parlato in un video che trovate nel canale. Un weekend costato la vita a Roland Ratzenberger e Ayrton Senna. E un weekend che era iniziato con quel terrificante incidente a Rubens Barrichello, che per sua fortuna ne uscì vivo, anche se ferito. Segnali del destino. Un destino di cui forse Ayrton era conscio. Lui molto attaccato alla fede, un profondo lato spirituale. Forse il suo sguardo eternamente malinconico era dovuto a questo, alla consapevolezza dello svolgere un lavoro molto pericoloso, il pilota di Formula 1, connesso a rischi sempre presenti su ogni circuito. Ma oggi non vogliamo parlare o riparlare ancora una volta di quel bruttissimo episodio, delle morti in pista, di ciò che la Formula 1 a volte diventa, cioè uno spettacolo atroce, con noi spettatori inchiodati alle poltrone a guardare tra l'orrore e la curiosità di sapere cosa è successo. No, oggi approfondiamo un lato diverso di Ayrton Senna, oggi a 30 anni da quel weekend. Approfondiamo l'Ayrton uomo, oltre che pilota, un lato diverso, a volte nascosto, di un grande campione che ha lasciato un ricordo indelebile e all'interno di tutti noi. Questo video, come molti altri del nostro canale, è supportato dal nostro preziosissimo partner NordVPN, che per tutti voi, nostri follower di Dentro la Storia, ha riservato una gustosa sorpresa proprio per questo mese di maggio. Dal 2 maggio al 30 maggio, infatti, chi acquisterà qualsiasi piano biennale di NordVPN dall'Italia riceverà un regalo eccezionale. Di cosa si tratta? Di una carta regalo GoGift di valore progressivamente più alto in base al piano acquistato. Attenzione però, questo regalo vale solo esclusivamente per chi aderisce all'offerta grazie alla partnership con noi di Dentro la Storia. I dettagli li trovate nel link che trovate qui sotto e anche in descrizione nel video. Ma ci sono anche altre novità. Da oggi, infatti, con un solo account NordVPN si possono usare fino a 10 dispositivi in contemporanea. In precedenza erano solo 6, quindi avete una opportunità ulteriore per godere di tutta la sicurezza e della tranquillità di navigazione grazie a NordVPN, che mette al riparo i vostri dati da curiosi, da qualche spione e da chi vorrebbe approfittare appunto della vostra presenza in rete. Inoltre, da oggi, NordVPN è la VPN che offre server in più paesi del mondo. Siamo arrivati a ben 111 paesi aderenti. E allora che altro aspettate? Guardate il nostro video e approfittate dell'offerta di maggio di NordVPN. Ayrton Senna, se fosse ancora vivo, oggi avrebbe 64 anni. Probabilmente sarebbe un ex pilota come tanti altri, che ogni tanto partecipano ai Gran Premi, si fanno vedere, si prestano alle foto di rito, ai selfie oggi con i fan, ma lo sappiamo, tutto questo non è stato possibile. Ayrton è morto a 34 anni. Ma Ayrton in Formula 1 non era un pilota affamato perché doveva riscattarsi da una condizione sociale negativa. Non era come altri piloti arrivati per volontà di qualcun altro o perché avevano dimostrato di saper emergere dal basso in maniera evidente a prescindere dalle difficoltà. Ayrton il talento l'aveva, ne aveva veramente tanto, ma arrivava da una famiglia agiata. Non era come altri piloti brasiliani che contavano esclusivamente sull'apporto di munifici sponsor personali per correre. Lui correva perché gli piaceva. Lui stesso sapeva benissimo che il suo destino era legato alla velocità. Una volta disse che correre, competere, era nel suo sangue, faceva parte di lui, parte della sua vita, lo ha fatto per tutta la sua vita e questo si eleva al di sopra di tutto il resto. Ma non è necessariamente vero. Ayrton non è stato solo un pilota. Per quanto ci abbia provato in continuazione, abbia corso per tantissime squadre, per diverse scuderie, si è arrivato in Formula 1 prima facendo dei test, la Williams, la McLaren, la Brabham, poi la Toleman in compagnia di un altro sudamericano, Johnny Cecotto, di cui abbiamo già parlato, trovate il video del canale. Ayrton aveva molto di più, aveva un lato umano che piaceva tanto, anche nel suo dualismo con Prost negli anni della McLaren e anche dopo. Quel dualismo, quelle lotte in pista, di certo non presumevano una volontà di isolarsi, di essere da solo. No, Ayrton voleva dimostrarsi umano, perché Ayrton in fondo era un essere umano come tanti altri, con le sue fragilità. Pensiamo al lato più intimo, pensiamo al fatto che Ayrton, pur avendo avuto tantissime donne, tantissime compagne di vita, tantissime fidanzate, si era sposato una volta sola. Nel 1981, ad appena 21 anni, con un'ex compagna di scuola, Liliana de Vasconcelos, matrimonio però naufragato nel giro di appena 8 mesi, forse perché Ayrton andava troppo veloce, anche con le donne. Quante ne ha avute? Tante. Beh, famosi i flirt con Carol Alt, famosa anche la sua tragica storia con Adriana Galisteu, una ragazza che era osteggiata dalla famiglia Senna, al punto che quando Ayrton morì, proprio i familiari di Senna non la vollero vicino al feretro durante il matrimonio. Lei fu costretta a stare in massa col gruppo dei tifosi, a piangere da sola. Sono storie tragiche, ma sono anche storie che raccontano un Senna molto privato, molto intimo. Un Senna che, sì, a volte litigava con i compagni di box, con i meccanici, non con i giornalisti, non con i fotografi. Con loro aveva un ottimo rapporto. Era anche un Ayrton che non era insensibile a ciò che lo circondava. Il Brasile è uno stato enorme, è uno stato che vive di contraddizioni. Custodisce al suo interno il più grande polmone verde del mondo, la foresta pluviale amazzonica, una foresta che in questi ultimi anni ha vissuto dei drammi veri e propri, soprattutto a livello ecologico-ambientale. Ma il Brasile è anche uno stato composito in cui la middle class, la classe media, è schiacciata tra le famiglie ricchissime, dominanti delle megalopoli e lo squallore delle favelas, dove milioni di brasiliani vivono in condizioni quasi disumane. È qualcosa di incredibile. Un Brasile che è, da un lato, la gioia, la festa del carnevale, il calcio, che è una religione più che uno sport, i grattacieli modernissimi delle grandi città, e poi questi agglomerati di case che si arrampicano l'una sull'altra, colorate dal governo per cercare di limitare l'impatto visivo del degrado, dello squallore, che conservano al loro interno brutte storie che riguardano milioni di persone. Ayrton a tutto questo non era indifferente, pur essendo lui un privilegiato, nato da una famiglia italo-brasiliana che se la passava decisamente bene. Non si voltava dall'altra parte, non faceva finta di niente. Altri suoi connazionali non hanno mai parlato della povertà in Brasile. Lui sì, ma più che parlare, voleva agire. Quando già era diventato un pilota affermato, quando aveva già vinto un paio di titoli mondiali, beh, Ayrton era già impegnato in beneficenza. Aveva costituito una fondazione, l'Istituto Ayrton Senna, destinata a finanziare progetti per il sostentamento dei più poveri, dei bambini di strada, dei diseredati. Lui stesso devolveva buona parte dei premi guadagnati dalla sua attività di pilota alla beneficenza. Perché lo faceva? Non per un senso di colpa. Ayrton sapeva che non aveva responsabilità nella situazione del suo paese, ma di una consapevolezza intima, quella di essere un campione riconosciuto nel mondo, che aveva un obbligo morale nei confronti del suo popolo, ben oltre rappresentarlo nei circuiti di tutto il mondo, ben oltre portare la bandiera sul casco e sventolarla durante le vittorie. No, oltre, molto di più. Lui poteva fare qualcosa e aveva deciso di impegnarsi attivamente La fondazione, nata all'inizio del 1994, era un'idea sua, di sua sorella Viviane e di un italiano che non c'è più, un imprenditore. Si chiamava Claudio Castiglioni, imprenditore varesino nell'ambito della meccanica. Castiglioni e Senna si erano conosciuti un paio d'anni prima, a un party, uno dei tanti party che vengono organizzati dagli sponsor nel mondo del motorsport. Anche Castiglioni faceva parte del mondo del motorsport, non come pilota, chiaramente. Claudio Castiglioni all'epoca era il patron della Cagiva, Castiglioni Giovanni Varese, l'azienda fondata da suo padre e poi trasmessa a lui e al fratello, che inizialmente aveva rilevato gli stabilimenti della aermacchi Harley Davidson e produceva moto leggere. Poi rimarchiate Cagiva. Cagiva era diventato un colosso a metà anni 80, acquisendo dall'IRI, l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, diversi marchi destinati altrimenti all'oblio. Tra questi, Ducati. Ducati che se la passava molto male. Stava per essere chiusa come divisione moto e dedicata solo alla produzione di diesel marini. Castiglioni aveva creduto in Ducati, l'aveva rilanciata, l'aveva riportata sui mercati come marchio d'eccellenza e poi sulle piste. Il legame tra Claudio Castiglioni e Ayrton Senna era nato non solo per la comune passione per la velocità, per quanto da contratto Senna quasi non potesse guidare moto per il rischio connesso, ma Senna se ne infischiava, gli piaceva il rischio, gli piaceva la velocità, praticava il jet ski, praticava il tennis, ovviamente il ciclismo, il nuoto, addirittura gli piaceva l'aeromodellismo, che non è esattamente una disciplina priva di rischi, al punto che si fece anche portare a bordo di un Mirage biposto della Forza Aerea Brasileira. Gli piaceva anche le moto, sì, ad Ayrton. E Claudio Castiglioni, a quel party, promise a Ayrton di regalargli una Ducati 888, all'epoca l'ultima nata della famiglia Superbike Ducati. Ayrton curava quella moto in maniera maniacale. Ci sono alcune immagini che lo ritraggono mentre la pulisce di persona con un panno. E un'altra immagine che circola, c'è lui in sella alla 888, attorniato dai bambini brasiliani che lo idolatrano. Non è solo il campione, perché non è un campione inavvicinabile, un campione umano, un campione che va a trovare gli ultimi e li aiuta. Tra la fine del 1993 e l'inizio del 1994, due sognatori, Ayrton Senna e Claudio Castiglioni, formulano un sogno comune. La fondazione ormai è pronta per essere lanciata, però va alimentata. La carriera di Ayrton non sarà eterna, ha già ormai quasi 34 anni. Deve pensare a un modo per portare avanti il lavoro verso gli ultimi, verso i più sfortunati, con delle risorse. E quale miglior modo di raccogliere le risorse che puntare su un marchio, il marchio Senna, quella S particolare disegnata sotto il diretto sguardo dello stesso campione. Quel marchio è un marchio che porta con sé la velocità, il rischio, il talento di un pilota riconosciuto in tutto il mondo. Quel marchio può valere molto, ma non va banalizzato. Ecco quindi che Claudio Castiglioni propone a Ayrton Senna di realizzare una serie limitata di moto marchiate Senna da vendere a facoltosi appassionati a un prezzo astronomico e i proventi di quell'attività andranno interamente a finanziare la fondazione. A Senna non pare vero, ha trovato la soluzione, perché quando smetterà di correre non dovrà più preoccuparsi di come alimentare la fondazione, ci sarà sempre un introito. Nell'inverno tra il 93 e il 94, quando Senna cambia casacca, passa dalla McLaren non più competitiva alla Williams, senza sapere che nel frattempo la Williams non è più la scuderia plurivittoriosa dei due anni precedenti, perché è stata privata degli aiuti elettronici per regolamento. Diceva, Senna in quell'inverno, ogni tanto la sera, si diletta al tavolo da disegno. Ha i bozzetti di una moto appena lanciata, la Ducati 916. È diversa dalla sua 888, è ancora più bella, più sportiva. E lui a quei bozzetti lavora accoppiando colori, grafiche, perché Claudio Castiglioni aspetta il suo via libera per poter realizzare la 916 Senna, quella moto da sogno da vendere a pochi appassionati molto ricchi per ricavare i soldi necessari alla fondazione. Il contratto viene firmato a marzo del 1994, la stagione è appena iniziata. La livrea è stata scelta, è un grigio antracite con cerchi arancione e il marchio Senna ben visibile sulla carena. Ayrton è felice perché sa che quel connubio con Claudio Castiglioni porterà tanti soldi utili ad aiutare i bambini e i più poveri. Non sa ovviamente che non riuscirà a veder coronato quel sogno, come altri sogni che ha nel cassetto, perché in quel weekend a Imola, dal 29 aprile al 1 maggio del 1994, la storia deciderà altrimenti. Deciderà di uccidere prima Roland Ratzenberger, il ragazzone austriaco, arrivato tardi in Formula 1, ma diventato subito amico di Senna, e poi di uccidere lui, Ayrton, con la rottura del piantone dello sterzo, l'auto che al tamburello non riesce a curvare, va dritta, a tutta velocità, Ayrton che pigia forte sui pedali per ridurre la velocità, ma il muro è troppo vicino, lo schianto, l'auto, quello che resta, il moncherino che ritorna indietro girando impazzita come una trottola, e lui all'interno, già privo di sensi, destinato a morire. Il sogno di Ayrton continua. Continua perché Claudio Castiglioni non si dà per vinto. Produce la 916 Senna, che è già esaurita ben prima di quel weekend di Imola. Appena entra nei listini per le prenotazioni, che sono infinite. Non bastano nemmeno a soddisfare la volontà di tutti gli appassionati. Sono troppe. Bisognerà fare altre serie. Quando viene presentata nei saloni, la 916 Senna, Ayrton non c'è più, non lo può vedere su quel piedistallo, non può neanche guardare quel suo sorriso malinconico, gli appassionati che le prendono queste moto e neanche le usano, le mettono su un piedistallo, in garage o meglio ancora nei saloni delle ville, perché è una piccola opera d'arte che ricorda lui, Ayrton, un campione gentile, un campione triste, un campione attento agli ultimi. La grande umanità di Ayrton si vede in questo, ben oltre quelli che erano i suoi rapporti umani con i colleghi in pista, ben oltre le tante fidanzate. Ayrton era questo, un ragazzo capace di mantenersi lucido facendo uno dei mestieri più pericolosi del mondo, pensando al contempo anche a quanto lui fosse stato fortunato e quanti, molti altri come lui, non avessero avuto le medesime fortune. Oggi noi ricordiamo Ayrton Senna, che è mancato, e manca a tutti noi. Il suo nome, se ancora oggi è così famoso, non è dovuto tanto ai titoli mondiali o alle vittorie, è dovuto all'uomo Ayrton, a chi era Ayrton, al di fuori delle piste, lontano dal paddock, lontano dai riflettori, dai flash dei fotografi, dalle corone sul podio, dai trofei, dalle docce con lo champagne. Ayrton era tutto questo. La sorella ha voluto portare avanti il lavoro della fondazione e lo fa ancora oggi. Fondazione che è stata alimentata dall'iniziativa di Castiglioni, che poi ha costruito diverse serie di quella moto marchiata Senna, da altre commercializzazioni del marchio Senna e da devoluzioni. La fondazione funziona ancora, aiuta tanti poveri. Purtroppo non li può aiutare tutti, perché il Brasile è molto, molto, molto grande e non basterebbero tutti i soldi neanche di tutte le altre fondazioni per risolvere completamente il problema della povertà. Che parliamo del Brasile. Immaginate altri stati, un continente come l'Africa. Eppure, e qui chiudiamo il nostro omaggio a Ayrton, il fatto che un pilota di grande successo, conosciuto, premiato, ricchissimo di famiglia e poi per quello che guadagnava, avesse la sensibilità di devolvere buona parte di ciò che guadagnava agli ultimi tra gli ultimi. E questo dovrebbe farci riflettere, magari far riflettere tutti noi, quelle volte in cui per la strada, passeggiando, troviamo qualche mendicante, quelli vestiti di pochi stracci, che non sanno veramente come tirare avanti. Quante volte ci voltiamo dall'altra parte, facciamo finta di non vedere, magari anche con senso di fastidio. Quante volte potremmo frugarci in tasca, magari trovare qualche monetina, che per noi non cambierebbe nulla, sarebbe che cosa? Un caffè in meno alla macchinetta o al bar, mentre per queste persone potrebbe valere qualcosa, messa assieme ad altri caffè potrebbe valere un pasto per loro e per la loro famiglia. Ayrton Senna questo l'aveva capito. Le briciole che cadono dalle tavole dei potenti possono sfamare tante povere persone. Servirebbe un po' più di umanità a questo mondo, servirebbe più attenzione, più sensibilità, servirebbero più Ayrton Senna. O solo persone che a tanti anni di distanza non solo ricordano Ayrton, ma dimostrano di aver capito chi fosse Ayrton e perché avesse compiuto determinate scelte.